la risoluzione dell'Assemblea Generale ha aperto nuove prospettive per la Palestina in quanto Stato. Infatti vediamo già che c'è un fermento dal punto di vista politico, soprattutto per risolvere quella che è il problema delle divisioni interne. Infatti oggi a Gaza ci saranno incontri tra varie rappresentanti politici, alcuni membri di Al-Fatah sono andati a Gaza, quindi ovviamente al momento questo è il nodo cruciale, arrivare ad una riconciliazione interna, perché questo è l'elemento essenziale affinché si possa rispondere a quelle che sono le politiche israeliane che continuano. Ovviamente la risoluzione delle Nazioni Unite non ha fermato quelle che sono le politiche costanti dell'occupazione militare israeliana in quello che adesso è lo Stato di Palestina. E infatti abbiamo visto in questi giorni le decisioni di Israele di espandere le colonie di circa 3.700 unità, e soprattutto la colonia in questione è una colonia che ha una posizione cruciale nel territorio occupato, perché si trova proprio a metà della Cisgiordania e unisce Gerusalemme Est con il resto della Cisgiordania. Quindi l'espansione di questa zona conosciuta come E1 rappresenta un affronto anche di Israele verso gli Stati Uniti, perché questa zona era stata dichiarata un'area in cui Israele non avrebbe costruito secondo un accordo diplomatico che aveva preso con gli Stati Uniti. Quindi questo passo dal punto di vista politico e diplomatico è molto forte, quindi Israele sta cercando di spingere con politiche molto molto aggressive, che ovviamente poi fanno parte di quella che è la vita quotidiana purtroppo in territorio occupato. Negli ultimi giorni sono stati delle campagne di arresti e attacchi da parte dei coloni, quindi dal punto di vista dell'azione sul campo ci sono questi due livelli: il livello politico interno che è in grande fermento, ma anche dal punto di vista delle violazioni di Israele c'è un intensificarsi di azione. Ovviamente il tempo stringe, perché Israele sa che la reazione degli europei forse si concretizzerà in qualcosa di più serio per Israele. Abbiamo sentito parlare di reazioni probabilmente dal punto di vista diplomatico dell'Unione Europea, e in questo senso stanno cercando di accelerare le proprie politiche, di stabilire fatti sul campo, come facts on the ground, per ottenere la maggior parte del territorio possibile in questo periodo. La reazione per adesso alla risoluzione dell'Assemblea Generale è stata una reazione classica di Israele, quella di non trasferire le tasse all'autorità palestinese. L'autorità palestinese sta però cercando di ottenere un appoggio finanziario dai paesi arabi affinché questa politica illegale di Israele non influisca troppo negativamente su quelli che sono i salari della popolazione palestinese, visto che l'autorità palestinese dà lavoro alla maggior parte dei palestinesi in territorio occupato. Quindi questa è un po' la situazione interna, non è una situazione particolarmente diversa da quelle che sono viste in passato. Tuttavia quello che è diverso è la prospettiva futura, cioè la Palestina in quanto Stato potrà sicuramente entrare a far parte di una serie di trattati internazionali e meccanismi internazionali che le consentiranno di emanciparsi da questa occupazione militare così, così aggressiva e subdola in un certo senso.
Grazie, una domanda. Si può dire che vanno distinti, diciamo, due piani, cioè da una parte la questione interna, come dicevi tu, che è in qualche modo legata a un attacco abbastanza deciso nei confronti, cioè una rappresaglia nei confronti di Abu Mazen, appunto riconoscimento della Palestina come Stato non membro, quindi in qualche modo un irrigidimento come al solito vendicativo da parte di Israele nei confronti dei palestinesi, mentre dal punto di vista, diciamo, internazionale, questa collina che tu definivi E1 e che così viene definita era già un progetto di espansione negli anni scorsi, è già dal 2000, ed era stata, come dire, bloccata sempre appunto dalle pressioni statunitensi o comunque occidentali. Quindi da una parte ce la vendete la rappresaglia nei confronti, insomma, delle cioè, o comunque piccole conquiste da parte di Abu Mazen e della Cisgiordania, ma dall'altra forse sta cercando di mettere, come dicevi anche tu prima, alla prova la pazienza degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e del comunque dell'opinione internazionale. Ma in che chiave, con quale funzione? Quella di poter, come dire, da una parte colonizzare il prima possibile la Palestina, ma in chiave anche iraniana, siriana, estera, in una politica che si fa sempre più aggressiva anche all'estero? Domanda.
Sì, sicuramente l'aspetto regionale delle politiche israeliane va tenuto in considerazione. Quello che succede in territorio o quello nello Stato di Palestina ha delle ripercussioni anche su quelle che sono le pressioni che Israele sta facendo su stati, su altri stati, affinché richieste giustificate da motivi o perlomeno motivi di sicurezza possano essere soddisfatte. Israele non ha abbandonato l'idea di un attacco all'Iran. E sicuramente noi sappiamo benissimo che la politica israeliana è sempre quella di spingere da una parte per poi essere fermato al fine di ottenere supporto e appoggio per altre politiche. Quindi per questo ritengo che ci sia quello che succede in territorio palestinese va messo anche in relazione con quello che succede a livello regionale. Abbiamo visto alcune settimane fa Israele rispondere al fuoco siriano, che però era stato definito fuoco non intenzionale, uccidendo dei soldati siriani. Questo però non ha fatto scoppiare un conflitto tra la Siria e Israele, perché in questo momento non è quello l'interesse di Israele. Ovviamente la situazione è molto delicata e quindi ogni pedina che viene spostata in Palestina avrà una contromossa a livello regionale. Cioè, poi da tenere in conto la situazione egiziana, che sia per Israele che per gli Stati Uniti è ancora poco chiara, quindi la nuova politica estera egiziana sarà, se ci sarà una nuova politica estera, sarà elemento di valutazione nei prossimi giorni, quando la situazione interna speriamo assuma dei toni meno concitati. Sicuramente dal punto di vista della pressione soprattutto sugli Stati Uniti, perché la questione di Iran, come giustamente dicevi, è una questione annosa, e già la costruzione di una stazione di polizia in quest'area aveva suscitato fortissime reazioni statunitensi. Però ecco, Israele sta pensando molto, sta facendo molta pressione sulla nuova amministrazione americana per vedere se effettivamente Obama, come molti si aspettano, visto che questo è il suo secondo e ultimo mandato, se adotterà quelle che sono poi delle politiche medio orientali molto più progressiste rispetto alle amministrazioni precedenti. Quindi è tutto al momento è un po' una roulette in cui insomma, non è ancora chiaro come si svilupperanno le dinamiche regionali. E infatti giustamente quello che succede in territorio occupato va sempre messo in relazione su una scacchiera molto più ampia che quella delle realtà a livello regionale.
Sì, un ascoltatore con un messaggio ci faceva notare, te lo leggo così per commentarlo: fino ad ora Israele non ha mai rispettato risoluzioni ONU e trattati, perché ora dovrebbe incominciare? Giustamente lui dice, l'ascoltatore faceva notare che anche la notizia della collina del giorno del giudizio, degli insediamenti di questa nuova colonia, è naturalmente comunque in continuità e non va vista come rottura con le politiche del passato di Israele, ma naturalmente
è avanzare.
Sì, una continuità di vessazioni e di genocidio, di occupazione di spazi, con una Palestina che viene sempre più risicata, per cui anche in questa chiave possiamo dire che è abbastanza normale che Netanyahu continui quel processo di annientamento, direi ormai, dei palestinesi e di occupazione generale. Sei d'accordo oppure c'è qualcosa in più in questi giorni?
No, sono d'accordo che quello che sta succedendo adesso fa parte di un continuum che è l'occupazione israeliana, e quindi non è niente di nuovo. Sicuramente certe iniziative vanno messe in relazione con la controparte diplomatica, in questo caso gli Stati Uniti. È vero che Israele ha violato tutte le norme del diritto internazionale, molto costantemente, diciamo, ha violato tutte queste norme, e perché dovrebbe smettere adesso? Dovrebbe smettere adesso perché il riconoscimento della Palestina non è semplicemente un fatto giuridico, è un fatto politico. Quindi questo è un segnale chiaro che gli stati che ancora pensano che l'idea di una soluzione a due stati possa avvenire non sono più disposti ad accettare le vessazioni israeliane. Questo è il messaggio. Quindi se Israele non capisce che questo è il messaggio, il problema verrà risolto con metodi diversi. Quindi magari quello che non si apprezza a livello, magari in Italia o in Europa, sono i piccoli passi dell'Unione Europea, che sembrano cose insignificanti, ma se l'Unione Europea, che ha tre stati dell'Unione Europea, chiamino l'ambasciatore israeliano per discutere, insomma, le ultime misure, proprio perché queste misure sono state prese negli ultimi 43 anni di occupazione, perché adesso l'atteggiamento politico è diverso, e quindi è importante. Per quello dicevo, il tempo sta scadendo per entrambe le parti, però anche per Israele. Quindi Israele sta rispondendo con politiche molto più aggressive. Dove porteranno Israele queste politiche aggressive è da vedere. Sicuramente gli europei non sono più tanto disposti a fare il gioco del finto negoziato. Vorremmo tornare. Israele non vuole tornare al negoziato e non vuole tornare non ha interesse nella pace.
Sì.
E soprattutto la situazione a due stati per gli europei sta diventando un po' una presa in giro.
E invece per i palestinesi, per la gente, insomma, nelle strade, come è stata vissuta questa notizia dell'annessione all'ONU della Palestina?
Con grandissimo entusiasmo, devo dire, con grandissimo entusiasmo, con un rinnovato desiderio di unità, con un po' quell'ottimismo che forse era il periodo che si poteva ritrovare nel periodo di Oslo. Speriamo non con gli stessi risultati. Comunque sì, dal punto di vista, ovviamente le persone non pensano che le cose cambieranno dal giorno alla notte, però sicuramente dà un senso di speranza, visto che c'è stata questa stagnazione, che poi stagnazione non era, per così tanto tempo, finalmente c'è questa sensazione che le cose si possano muovere anche solo con la spinta interna. E quindi questo è un momento importante, soprattutto per la riconciliazione interna, e speriamo che le parti che fino adesso sono rimaste separate anche per forti pressioni esterne, perché fino a pochi mesi fa la possibilità di creare una riconciliazione interna era impedita dal fatto che gli statunitensi avessero, per esempio, imposto delle condizioni sull'autorità palestinese. Se voi create un sistema di riconciliazione con Hamas, gli Stati Uniti vi toglieranno l'appoggio. Quindi questi giochi di potere che spesso non emergono dai giornali sono elementi importanti. Quindi la divisione interna non è una decisione puramente interna, ci sono delle forze esterne molto forti che fino adesso hanno tenuto le parti separate, oltre ovviamente a divisioni interne che forse potranno essere risolte con il dialogo e le negoziazioni interne. Quindi sono elementi importanti anche in questo senso per la riconciliazione interna. Il nuovo quadro politico esterno e di pressione forse favorirà quello che è il tanto desiderato riunificazione dei movimenti politici palestinesi.
Senti, grazie, un'ultima domanda, insomma faccio un po' l'avvocato del diavolo, la domanda è piuttosto difficile. Da una parte la perdita del sostegno siriano legata alla guerra civile, a Bashar al-Assad in netta crisi, dall'altra l'importanza che sale dei Fratelli Musulmani e del ruolo dell'Egitto nel conflitto israelo-palestinese, e dall'altra, come terzo punto, il riconoscimento della Palestina come stato non membro dell'ONU. Sono tre fattori che tendono ad abbassare il prestigio e l'importanza di Hamas. Sono dei fattori anti Hamas, o sono le occupazioni, comunque
sì,
o sono una cozzaglia di cose che ho detto che non c'entra nulla.
Sì, sicuramente insomma ci sono degli elementi importanti per quello che riguarda la forza di Hamas in questo momento. La situazione siriana sicuramente forse l'elemento che potrebbe influire di più sull'eventuale eventuale indebolimento di Hamas. In questo momento Hamas è sicuramente è molto forte, sia a livello interno che a livello internazionale. Il dialogo con i fratelli musulmani egiziani l'ha rafforzato moltissimo. L'esito dell'operazione Pilastri di difesa ha rafforzato Hamas fortissimamente, quindi non direi che in questo momento Hamas è in una posizione di debolezza. Al contrario, quello che si percepisce è anche un interesse da parte della comunità internazionale di valutare opportunità per integrare Hamas nel dialogo palestinese, perché questa situazione in cui Hamas è stato boicottato per sei anni ha creato una situazione insostenibile e di conseguenza ci sono questo tipo di idee stanno emergendo anche con la comunità diplomatica nella regione, quindi non direi che c'è questo tipo di indebolimento di Hamas.